Newsline Sera.
Sono le 18.32, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati, la Newsline serale di Controradio. Da oggi Firenze sarà uno dei primi comuni in Italia a dare la possibilità ai ragazzi stranieri di avere la cittadinanza onoraria. Uno ius scholae simbolico, non giuridico, l'avviso aprirà il 25 marzo, rimarrà aperto fino al 1 maggio. I criteri per poter chiedere la cittadinanza onoraria sono avere tra i 12 e i 18 anni di età, essere residenti nel comune di Firenze, aver frequentato per almeno 5 anni le scuole in Italia, aver completato prima del compimento dei 18 anni almeno un ciclo scolastico di scuola media e superiore nel territorio italiano. Sentiamo la sindaca Funaro al microfono di Viola Giacalone.
Lo avevamo detto e lo abbiamo fatto. Noi siamo convinti che tutti i nostri bambini, le nostre bambine, i nostri ragazzi debbano sentirsi parte di una comunità. E proprio per questo oggi lanciamo non solo un regolamento, ma anche delle procedure per poter dare la cittadinanza onoraria allo Ius Scholae per i bambini che studiano e che frequentano le scuole nella nostra città. Noi pensiamo che questo sia un segnale importante, un passaggio di civiltà e di equità e di inclusione nella nostra città. Sappiamo benissimo che è un atto simbolico, che è un riconoscimento simbolico che diamo, ma è un segnale che vogliamo dare a tutti i nostri ragazzi che per noi loro sono fiorentini e alzare l'attenzione anche a livello nazionale sui passi che devono essere fatti da un punto di vista normativo per arrivare a dare il riconoscimento a tutti i nostri bambini. Tra l'altro siamo uno dei primi comuni a istituire una procedura vera e propria dove oltre a avere un momento, una cerimonia di riconoscimento per i bambini e per i ragazzi, istituiremo anche un registro delle cittadinanze onorarie, dando la disponibilità anche per creare momenti di partecipazione e di confronto. Non esiste, noi abbiamo il nostro paese, le nostre città che sono molto più avanti rispetto a quelle che sono le norme attuali. Se andiamo nelle scuole, i nostri ragazzi non vedono le differenze legate al fatto di essere nati in Italia o meno. Sono ragazzi che parlano fiorentino, sono i ragazzi che frequentano le nostre scuole, sono ragazzi che fra loro si sentono uguali. Io penso che le istituzioni debbano essere le prime a dare questo riconoscimento, a tenere alta l'attenzione.
È arrivato un messaggio al 342-8104-111 che riguarda il traffico in tilt, ci dice Davide a Firenze che ci chiede lumi. Davide, in questi casi, come diciamo, i lumi ce li date voi, quindi innanzitutto dice a che punto ti trovi, dov'è il traffico in cui sei immerso, così rilanciamo il messaggio, cerchiamo di capire quello che sta succedendo. Al momento noi non abbiamo segnalazioni particolari, per cui ce le state dando voi, 342-8104-111 per i vostri messaggi. Il mercato immobiliare in Toscana va a gonfie vele, più 1,5% negli investimenti in compravendite nel 2024, più 7,6% nell'ultimo trimestre, più 5% nell'acquisto delle prime case, più 10% nei mutui, anche a seguito dei 6 abbassamenti dei tassi da parte della BCE, di cui 4 solo nell'ultimo anno. I tempi vendita si riducono ulteriormente, passando da 6 a 3 mesi, e per il 2025 è prevista una tendenza che prosegue e si sviluppa sempre in questa direzione. C'è dunque una grande richiesta di immobili ad uso residenziale ben maggiore dell'offerta. Chi ha soldi investe, sia investitori che famiglie, sono i dati diffusi oggi da FIAIP, Federazione Italiana Agenti Immobiliari. Abbiamo parlato con il presidente nazionale Giambattista Baccarini.
La Toscana si colloca in linea con quello che è l'andamento nazionale del mercato immobiliare e anche del credito, aggiungerei. L'anno scorso abbiamo registrato, visto che è uscito l'ultimo trimestre OMI proprio 3 giorni fa, un più 1,5% di compravendite residenziali, perché c'è stata una grossissima risalita nell'ultimo trimestre con un più 7,6%. Abbiamo registrato anche un più 5% di acquisti prima casa, e questa è un'inversione di tendenza dopo 3 anni in cui gli acquisti prima casa erano a segno meno, e sostenuti dal credito. Infatti abbiamo avuto un più 10% di mutui prima casa, questo è un dato che è in linea con quello che accade in questa regione, e questo grazie molto sia ai 6 ribassi e 4 l'anno scorso dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea, dopo quella che era stata la più aggressiva politica monetaria da parte della BCE della storia recente, con 10 rialzi consecutivi in poco meno di un anno. Ecco, crediamo che sia importante a questo proposito che il sostegno del credito rimanga, e che quindi la garanzia CONSAP, che è stata ristretta in legge di bilancio, sia riallargata alla platea dei destinatari, di modo da sostenere anche per tante famiglie italiane l'accesso al credito e quindi l'acquisto dell'abitazione principale, perché se aumentano i prezzi vuol dire dire che si valorizza il patrimonio immobiliare nazionale. Noi sappiamo che, come dire, ciò che va al segmento, che tutela e salvaguarda di più sia il sistema creditizio, perché a garanzia dei mutui ci sono gli immobili, ma anche ciò che garantisce e rafforza quella che è la più importante, se vogliamo, strategica garanzia del debito pubblico nazionale, che è oltre 3.000 miliardi, è proprio il valore della proprietà immobiliare diffusa. Dall'altra parte però i prezzi alti vuol dire rendere faticoso l'accesso alla casa, questo anche per i canoni di locazione. Quindi secondo noi, da questo punto di vista, bisogna velocizzare la definizione di un piano nazionale sulla casa, che dove noi siamo al tavolo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che possa mettere in atto delle politiche abitative che consenta di attuare un piano strutturato di edilizia residenziale sia pubblica che sociale, in modo di andare a mettere a disposizione, a canoni calmierati e prezzi convenzionati, anche quell'ingente parte di patrimonio pubblico dismesso in disuso che va riqualificato con le risorse del PNRR, appunto, e messo a disposizione per le famiglie bisognose. E poi
allora, questa era la voce, come abbiamo detto, del presidente nazionale della FIAIP, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari, e descrive un panorama del mercato immobiliare molto chiaro, molto ben delineato, no? C'è una, soprattutto per quanto riguarda la realtà delle città d'arte in Toscana, ma non solo, c'è una grande richiesta, c'è un'offerta molto minore, quindi il valore degli immobili sale. In tutto questo, naturalmente, il ruolo del pubblico è anche quello di cercare di alleviare così le sofferenze per chi non può accedere a un mutuo, non può acquistare una casa, non ha il patrimonio, quindi deve rivolgersi al mercato dell'affitto, che sappiamo quanto è difficile in Toscana e particolarmente a Firenze. Negli ultimi anni si è tentato l'esperimento dell'agenzia sociale per la casa, che doveva fare varie cose, ma soprattutto incrociare l'offerta e la domanda. Non è andata benissimo. Buonasera all'assessore al sociale del Comune di Firenze, Nicola Paoleso, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, che non sia andata benissimo, diciamo, è sotto gli occhi di tutti, no? Qual è la sua valutazione e soprattutto cosa intendete fare?
Dunque, la valutazione è quella che abbiamo detto, ovvero il tema abitativo è centrale dal punto di vista del sostegno che l'amministrazione può dare alle famiglie che si trovano in difficoltà. Gli strumenti che noi cercheremo di mettere in campo sono a vari livelli, tra cui anche rinnovare l'esperienza dell'Agenzia Sociale per la Casa, proprio per intercettare l'offerta di un patrimonio abitativo privato e metterlo in contatto con quelle fasce della popolazione che hanno maggior necessità e si trovano in difficoltà a reperire l'appartamento sul mercato libero della casa. Pertanto, partendo dall'esperienza che Firenze ha messo in atto negli anni passati, valorizzando ciò che ha funzionato e abbandonando ciò che non ha funzionato e avviando un processo di confronto con tutte le organizzazioni sindacali, degli inquilini, dei proprietari e tutte le realtà interessate a questo tema, anche del terzo settore, proveremo a reimpostare un progetto che vada nella direzione di dare maggior risposta ai cittadini. Obiettivo è quello di reperire il maggior numero di appartamenti possibili, incentivando i proprietari a mettere a disposizione, a partire dai nuovi accordi territoriali per la definizione del canone degli affitti, e appunto mettere in comunicazione l'offerta con una domanda dei cittadini che sappiamo è molto diversificata nel nostro territorio. Tutto questo ovviamente è da mettere in relazione alle caratteristiche specifiche della nostra realtà immobiliare fiorentina, che è molto condizionata, come sappiamo, dal turismo e dalle caratteristiche, diciamo, del valore economico dei nostri appartamenti.
È un rebus molto complicato da risolvere, no? Perché come sentivamo dal presidente della FIAIP, siamo nel mezzo di quella che potremmo definire una tempesta perfetta, perché da una parte i tassi si abbassano, quindi c'è una maggiore possibilità di accedere al credito, di contrarre dei mutui, dall'altra la pressione turistica, studentesca si fa sentire, rimane questo problema appunto di una fascia, no? Di una zona abbastanza ampia della popolazione che ha difficoltà. E da questo punto di vista il presidente della FIAIP indicava delle strade, no? Cioè certamente agire sulle aree dismesse, quindi per costruire immobili a popolari oppure a cannone calmierato, ma anche fornire delle garanzie a quei proprietari immobiliari che non affittano perché hanno o fanno altre scelte perché hanno paura della morosità degli inquilini. Sono delle strade, secondo lei, praticabili, giuste?
Esattamente quello che dobbiamo cercare di fare. Si parte comunque da un'analisi delle caratteristiche della nostra realtà territoriale. Il tema degli incentivi ai proprietari è fondamentale, bisognerà trovare la strada affinché questi diventino la leva efficace per avere un maggior numero, diciamo, di appartamenti da mettere a disposizione a canone concordato. E poi c'è tutto il lavoro che l'amministrazione sta portando avanti in partenariato pubblico-privato per aumentare il numero degli appartamenti che possono essere messi a disposizione a canone calmierato. Su questo c'è un grande impegno da parte dell'amministrazione e vale la pena, diciamo, continuare su questa strada, perché avere degli appartamenti da mettere a disposizione per le fasce che si trovano appunto nella difficoltà a far fronte al canone di mercato è estremamente fondamentale.
Però le posso fare un'ultima domanda, cioè, che è questa, ma è più una considerazione. All'estero la fetta di mercato degli affitti è molto più ampia che in Italia, no? Cioè in Italia abbiamo storicamente preferito investire nella casa, il familiare, il mattone,
certo,
eccetera, eccetera. Nella proprietà. Però questa quota si mantiene inalterata all'estero, cioè non hanno paura che ci siano inquilini morosi, non so, in Danimarca piuttosto che in Germania, piuttosto siamo solo noi che non paghiamo gli affitti.
Ma c'è un'organizzazione dei mercati immobiliari completamente differente rispetto alla nostra, fermo restando che il problema abitativo ormai è sentito in tutta Europa, e nei confronti che noi abbiamo fatto anche a livello europeo, questo è un tema dibattuto e molto sentito, tanto più che, come sapete, l'Unione Europea ha istituito una nuova commissione Housing Efficientamento Energetico che lavorerà proprio su questi temi, e ci sarà una sottocommissione Housing e Abitare dedicata proprio ai temi del sostegno.
Certo, no, io facevo maliziosamente riferimento al fatto che in Italia è l'unico paese OSCE dove negli ultimi 30 anni i salari sono diminuiti invece che aumentare, magari anche questo conta poi, no?
Come sapete, perché l'abbiamo ripetuto ormai allo sfinimento, ma è una amara realtà, siamo in totale assenza di un piano strutturale nazionale sui temi dell'abitare.
Assolutamente.
E quello che l'amministrazione fiorentina insieme a tante altre municipalità sta facendo è cercare di riportare l'attenzione dei temi abitativi al centro dell'agenda politica nazionale. La sindaca Funaro ha anche la delega ai temi dell'abitare per ANCI.
Assolutamente, grazie.
È una forza in più.
Grazie.
Nelle condizioni di lavorare.
Grazie Nicola Paolese, assessore sociale Comune
grazie
di Firenze, grazie di essere con noi.
Voi,
buona serata. Sapete, ne abbiamo parlato ieri, c'è questo tema della nuova RSA di lusso, albergo di lusso, come ieri ha detto il priore di Santo Spirito, padre Giuseppe Pagano, che dovrebbe sorgere nell'area dell'ex distretto militare, per l'appunto, in piazza Santo Spirito. Padre Pagano ci diceva: siamo disposti anche a occupare, comunque se venisse realizzata andremo via da Firenze. Oggi abbiamo la presa di posizione del presidente della giunta regionale Eugenio Giani, che dice: non si è ancora concluso l'iter per la realizzazione di una RSA e senior house di lusso nella ex caserma Ferrucci accanto alla Basilica di Santo Spirito, il procedimento va sospeso. Peraltro Giani aveva già scritto una lettera precedentemente, ne ha ricevuta una dal ministro della difesa Crosetto il 4 marzo in risposta alla sua. Nella lettera e del ministro Giani spiega che sono stati intrapresi gli iter autorizzativi prodromici alla stipula del contratto. Questo vuol dire che il contratto stipulato ancora non c'è, e allora, secondo il presidente della giunta regionale, bisogna intervenire perché non ci sia su Santo Spirito. Io sono in contatto con padre Pagano, che incontrerà tra pochi giorni. Credo che la sua proposta sia buona, il mio auspicio è che si possa arrivare ad una risposta positiva da parte del ministero. Noi ovviamente siamo disponibili per collaborare lavorare e dare il sostegno necessario, questo quanto ha dichiarato invece la sindaca di Firenze Sara Funaro. Intanto salviamo Firenze, arriva la terza fase, la mobilitazione X per gli spazi in città dopo la campagna sulle key box e dopo la proiezione luminosa sui cantieri in corso di speculazione. Il comitato cittadino avvia la terza fase della campagna, quella per salvare aree e immobili che non sono ancora persi. Massimo Torelli, coordinatore del movimento, lancia le prossime iniziative del 14 e 20 marzo e commenta la protesta degli agostiniani contro il progetto della RSA di lusso nella caserma Ferrucci in Santo Spirito.
Terza fase, mentre le altre due vanno avanti perché l'assalto alla città continua, la terza fase è anche una prevenzione, proposte, dibattito pubblico, individuare, anche perché sennò sembriamo quelli che vanno solo un po' quando c'è da piangere uno spazio, un quartiere perso. In realtà, siccome molti ci dicono non c'è più niente da fare, tanto i buoi sono scappati, con una battuta direi, non tutti i buoi sono scappati, e quindi cominciamo a intervenire su degli spazi che sono a rischio speculazione e perdita da parte delle città. Uno di questi ovviamente è la caserma Ferrucci di Piazza Santo Spirito. Faremo una cosa il giorno prima del convegno annunciato da Padre Pagano per il 21, giovedì 20, faremo un presidio per dire che quello spazio non deve diventare un pensionato di lusso. Cominciamo a fare presidi in posti che sono ancora aperti e che possono avere un esito diverso. Per questo venerdì 14 siamo anche davanti all'ex deposito dell'ATAF di Viale dei Mille, che ancora oggi sul sito del Comune di Firenze è segnato fra i beni in alienazione.
Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Java, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo e a Bali, Tanah Lot, Ubud, Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it. Banner Indonesia. Cambia uomo cambia, seconda edizione. La rassegna cinematografica per riflettere sulla violenza di genere, sulla cultura patriarcale, sulle vittime e sulla complessità dei rapporti fra uomini e donne. Al termine delle proiezioni, spazio alla discussione. Mercoledì 12 marzo alle 20:30 al Cinema La Compagnia di Firenze, Un sapore di ruggine e ossa. Introducono la riflessione Isabella Mancini, Vittorio Iervese e Pippo Russo. Info cinemalacompagnia.it.
Controradio.
So I'm showing Monday, I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out. Not about to lie down for your cause, but you don't pull my strings, 'cause I'm a better man, moving on to better things.
Allora, la questione del traffico si sta un po' chiarendo. Innanzitutto ci ha risposto il nostro Davide, che aveva evidenziato il problema. Dunque, traffico zona via Baccio Montelupo, tutto bloccato verso il centro. Pare che sia un problema legato a dei lavori di Publiacqua, perché c'è stata una perdita. Poi vediamo, traffico in tilt da Baccio Montelupo a Ponte Greve, in fondo al Ponte all'Indiano, questo è quanto ci dice Michela da Scandicci. Fateci sapere qual è la situazione, come vi trovate, qual è la situazione anche negli altri quadranti, la città di Firenze e nelle altre città raggiunte dal nostro segnale. 18:51, buonasera, Simone Ferretti, presidente di Arci Toscana, grazie di essere con noi.
Sì, buonasera a tutte e a tutte.
Con Simone Ferretti proseguiamo il percorso, abbiamo cominciato ieri per riflettere un po' su questa vicenda che naturalmente ci coinvolge tutti, che ha a che fare con Rearm Europe, con la questione della guerra e la pace, con la manifestazione del 15 marzo. Qual è la posizione di Arci Toscana?
Sicuramente rispetto alla dimensione complessiva del Rearm Europe, noi crediamo che sia un chiaro attacco all'Europa dei diritti, della sicurezza comune e della pace. Rispetto all'Europa, come dire, è un cammino ancora molto lungo da fare. Noi come ACI ci lavoriamo da tempo e abbiamo da sempre creduto nell'Europa. Dobbiamo dire che l'Europa di adesso è solamente l'Europa dell'austerità, l'Europa dei patti di stabilità, l'Europa economica e monetaria, senza una reale Europa sociale. Quella che ci troviamo di fronte diventa poi una richiesta del correre verso un riarmamento complessivo nel modo in cui l'Europa stessa ha necessità di fare terrore a qualcuno. E quindi, come dire, siamo contrari a questa scelta ovviamente, e ci teniamo fuori anche dalla piazza del 15 prossimo, credendo che ognuno ovviamente può prendere la propria decisione. Noi abbiamo deciso di prendere una scelta chiara rispetto a quelle che sono le nostre scelte e convinzioni di associazioni che da anni lavorano sul tema del disarmo complessivo.
Ecco, in queste ore registriamo invece insomma un po' di tensione all'interno dell'AMPI, perché c'è un post dell'AMPI di Firenze, Associazione Nazionale Partigiani, in critica con l'AMPI nazionale relativa proprio all'adesione alla manifestazione del 15 marzo. Ma al di là di questo, al di là del fatto che la vicenda evidentemente va a irrompere in un campo del centrosinistra che è particolarmente sensibile a questa dialettica, a questo dibattito, volendo utilizzare le argomentazioni di chi è favorevole al riarmo, alla difesa comune, dice: beh, ma se noi vogliamo difendere anche il nostro Stato sociale, dobbiamo difenderci da chi ci vuole attaccare, quindi da chi minaccia la nostra sicurezza, perché senza sicurezza naturalmente non ci sarebbe nemmeno Stato sociale né diritti, eccetera, eccetera.
Sì, è un po' difficile riuscire a capire realmente chi ci attacca. Quello che realmente vediamo giorno dopo giorno è che c'è uno scenario complessivo che va sempre di più verso una scelta chiara, che è quella di andare verso a far accrescere il profitto di coloro che producono armi. Pure l'ultima discussione che ci sarà il prossimo 17 marzo del Parlamento sul disegno di legge che vuole cancellare le tutele rispetto alla trasparenza sulla vendita di armi va in questa direzione. Insomma, mi pare che ci sia uno scenario complessivo molto allineato verso una direzione comune. Noi diciamo che siamo pronti a discutere, siamo pronti a organizzarci insieme alle altre associazioni con le quali abbiamo ovviamente rispetto le loro decisioni, ma crediamo che allo stesso tempo ci sia una necessità di una chiarezza complessiva. Quello che si sta creando adesso è un po' una discussione che era partita nel momento in cui si parlava dell'invio delle armi all'Ucraina. Il copione mi sembra abbastanza il solito. Manca in tutto questo una scelta chiara. Ecco, noi siamo perché la discussione possa basarsi su un momento complessivo, una scelta complessiva che possa essere una manifestazione nei prossimi mesi, ma anche un momento di confronto alto tra i vari soggetti per scelte di un'Europa che secondo noi deve andare verso un'idea complessiva di disarmo.
Grazie Simone Ferretti, presidente Arci Toscana, buona serata, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
La politica, mentre il centrodestra toscano continua a dividersi sul candidato della coalizione alle prossime elezioni regionali, il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi di Fratelli d'Italia dice di essere già in campagna elettorale e partecipa ad un confronto con Eugenio Giani. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
L'occasione è stata la presentazione del quaderno speciale dedicato alla Toscana della Fondazione Rosselli presieduta da Baldo Spini. E così il candidato non ancora ufficiale del centrosinistra alle prossime elezioni regionali d'autunno, il presidente uscente Eugenio Giani, ha avuto modo di confrontarsi con il candidato per niente ufficiale del centrodestra Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, anche lui uscente e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. La notizia non è cosa si sono detti. Per Giani siamo al top dei servizi, mentre per Tomasi ci sono tanti sprechi, va bene, ma a parlare sono stati soprattutto alcuni sindaci della Toscana che hanno chiesto a gran voce di sviluppare politiche meno fiorentino-centriche. Un'ovvietà, direte voi, certamente. Meno ovvio è invece quello che potremmo definire il primo faccia a faccia tra due candidati che i partiti non hanno ancora ufficializzato, situazione che racconta lo stato di salute del sistema partitico in Italia e in Toscana, mentre nel caso di Giani parliamo di un pro forma, nel caso di Tomasi invece si muovono i grandi equilibri nazionali che investono anche Forza Italia, che al momento ha ben due candidati, il capogruppo in consiglio regionale Marco Stella e la deputata Deborah Bergamini, e la Lega, che alla sua candidata, la capogruppo in consiglio regionale Elena Meini, oltre a dover fare i conti con la variabile impazzita che si chiama generale eurodeputato Vannacci. Ma Tomasi tira diritto e dice: io sto facendo campagna elettorale, sto ascoltando i territori e girando per la Toscana, siamo già in ritardo, tutto questo in attesa delle ufficializzazioni.
DDC Sì all'appuntamento per il test HPV o il pap test.
Ma certo!
Sì all'appuntamento per la mammografia.
Senza dubbio!
Sì all'appuntamento per il test del sangue occulto nelle feci.
Sicuro!
Sì all'appuntamento per gli screening oncologici gratuiti sviluppati da Regione Toscana e ISPRO. Chiama il servizio InfoSanita al numero 116117 per scoprire come aderire. Servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 15. DDC.
Due mesi di arte e cultura per i soci della Controradio Club. Visite guidate a Palazzo Strozzi per la mostra di Tracy Emin, a Pistoia a Palazzo Buontalenti, Palazzo De Rossi e Antico Palazzo dei Vescovi per la grande mostra di Daniel Buren. Le visite guidate al Gabinetto Viesse, l'archivio contemporaneo, le stanze d'autore e i tasti della poesia. Tante occasioni culturali per i soci della Controradio Club. Se ancora non lo hai fatto, associati su www.controradioclub.it.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino in direzione Bologna. Sulla A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla FIPV per viabilità esterna che non riceve in direzione mare. Rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Lastra Assigna in direzione Firenze, con l'uscita a Cascina. Rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per lavori chiusi il raccordo tra la A12 e la FIPV provenendo dalla A12 in direzione sud, e in FIPV l'allacciamento con la A12 provenendo da Firenze. La viabilità cittadina a Firenze, via della Pietra, momentaneamente chiusa con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Per controllare in esterna questa mattina siamo stati in Piazza Duomo a Firenze, abbiamo cercato di capire cosa significa fare arte pubblica oggi. a Firenze, segnatamente, dopo le polemiche sui giganti di Giannelli stroncati da Art Tribune posti davanti a Palazzo Sorazzi Sacrati, abbiamo sentito l'artista Tommaso Brugini e alcuni cittadini. La trasmissione integrale è disponibile su controradio.it. sentiamo un estratto.
Bisognerebbe fare una selezione dove posizionare le opere d'arte contestualizzandole al luogo, o almeno fare con attenzione una valutazione di chi e che cosa può essere esposto in una piazza come Piazza Duomo, insomma.
Sono carine, quando passo da qua per tornare a casa o per prendere al lavoro sono carine, sono simpatiche.
Ma lei è fiorentina?
Sì,
sono. E non ha quell'atteggiamento tipico dei fiorentini di dire ma come davanti al Duomo?
Ma vicino a me piace questo mix moderno, antico, ci sta bene, è una cosa che apprezzo sempre.
Quindi viva l'arte pubblica?
Assolutamente sì. Poi dico, non so veramente che cosa siano, però qualsiasi cosa siano a me non dispiacciono per niente.
Le piacciono?
Non tantissimo.
Ma non le piacciono in sé o le sembra ardito l'accostamento, diciamo, col Duomo?
Parla del particolare, insomma. No, vabbè, non mi piacciono in sé, diciamo.
Tutta una faccia perplessa.
No, su quello voglio dire, ci sono statue di David, c'è di tutto, insomma, non credo.
Ma lei è contraria a queste forme di arte pubblica un po'
no.
Più audace?
No.
Quindi non c'è questa cosa un po' fiorentina di dire non toccareci il Duomo?
No.
Però queste...
Non mi è chiesto se mi piacciono, non mi piacciono un granché, però ecco, a parte questo, niente di puritano o di moralista,
niente,
insomma,
di personale.
Esatto.
Allora, io non amo particolarmente l'arte moderna, però non dico che sono brutte. Ecco, magari l'accostamento con le due opere, quelle di Giannelli e quelle di Lodola, è un po' una cozzaglia messa insieme, potevano fare in maniera diversa. Poi per quanto riguarda la polemica che c'è stata, eccetera, è un altro discorso.
Ma l'accostamento tra questo genere di installazioni, il Duomo?
Allora, ripeto, io sono molto tradizionalista su questo, però non mi dispiacciono, ecco perché so che sono temporanee.
Allora, se la versione integrale su controradio.it, intanto vi diciamo, la città di Prato alla Camera dei Deputati ha presentato il proprio modello partecipativo pubblico-privato in cui il Comune di Prato, il Museo del Tessuto e le aziende del territorio collaborano alla valorizzazione e alla promozione culturale del distretto tessile più grande d'Europa. Prato, fabbrica di tessuti e di cultura, il distretto tra storia e futuro, è questo il titolo della mostra che evidenzia come un'azienda possa trarre ispirazione dalle attività culturali promosse dalle istituzioni sul territorio e quanto il Museo del Tessuto abbia sviluppato un programma culturale capace di coinvolgere le aziende, un modello di cui abbiamo chiesto conto al direttore del Museo del Tessuto, Filippo Guarini, in questa intervista di Giorgio Bernardini.
Prato sbarca a Roma, lo fa poderosamente per una settimana perché fino al 22 di marzo ci sarà una mostra appunto importante, fabbrica di tessuti e di cultura che riguarda la città. Siamo con il direttore del Museo del Tessuto qui per i microfoni di Controradio, Filippo Guarini. Gli chiediamo qual è il senso di questa operazione, di questa collaborazione fra i privati e il pubblico.
Allora, innanzitutto è una operazione corale che vede una collaborazione della città, del Museo del Tessuto, del Comune, dell'azienda Balli Lanificio, che è un'azienda che ha sviluppato una mostra collaterale a una grande mostra che il Museo del Tessuto nel 2024 ha dedicato a Walter Albini. Lo hanno fatto in modo molto originale e intelligente. Hanno preso dei figurini che Walter Albini nel 1982 aveva realizzato per un'opera teatrale di Luca Ronconi, Latina, mai andata in scena, e li hanno reinterpretati con i loro tessuti, realizzando i capi, realizzando i costumi che Walter Albini non aveva mai avuto modo di realizzare. Questa mostra è stata molto interessante, ha dato grandi spunti creativi all'azienda, che quindi si è impegnata in un progetto culturale ma anche di formazione interna del personale, di aggiornamento delle competenze, e oggi questa mostra sbarca a Roma per portare il nome di Prato nella sede istituzionale principale del nostro paese.
La Fondazione Accademia dei Perseveranti, in collaborazione con il Comune di Campi Bisenzio, rilancia la sua idea attiva e multidisciplinare di cultura con un programma di nuove iniziative e produzioni tra teatro, letteratura, cinema e musica al Teatro Dante Carlo Monni di Campi e non solo. Confermata per il secondo anno la consulenza artistica di Piero Pelù, che non rivela per il momento i nomi dei prossimi ospiti. Il teatro è la mia stella polare dopo la musica, ha dichiarato Pelù per il Teatro Dante Monni. Vorrei proporre un nuovo nome, l'acronimo DAMO. Sentiamolo al microfono di Viola Giacalone.
Per noi del DAMO, ormai è ribattezzato così, il Dante Monni di Campi Bisenzio, è importantissimo considerarci una piazza e considerare quindi che non solo la scena, non solo la platea, ma anche il foyer e tutti gli altri spazi come la libreria, la biblioteca, siano aperti a tutti i cittadini, non solo di Campi naturalmente, ma a tutti i cittadini del mondo. E ricordo che Campi Bisenzio è una delle comunità più multietniche della nostra Toscana, e quindi questo è un segnale di grande apertura e di ricerca di dialogo in un'epoca in cui il dialogo sembra essere calpestato quotidianamente dai potenti della terra. Noi siamo piccoli, però tutti insieme possiamo fare qualcosa. La multidisciplinarità, diciamo, il multitasking del teatro, del DAMO sarà sempre più marcata nel tempo. Noi siamo ripartiti un po' da zero pochi mesi fa e in questo periodo abbiamo già fatto dei gran passi da gigante. Siamo molto felici di quello che abbiamo messo in piedi fino ad oggi e stiamo creando una solida base su cui poi costruire tutto il resto nella prossima stagione e speriamo anche in quella a venire. Abbiamo molti nomi importanti con cui stiamo cercando di raggiungere gli accordi, però sarà una stagione estremamente interessante e stimolante anche, perché poi è bello quando si esce dal teatro con delle idee nuove.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Dunque, la storia di questa sera, per la quale salutiamo e ringraziamo di essere presente e di raccontarla con noi, il sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi. Buonasera, Falchi.
Buonasera, grazie a voi.
Non saprei come intitolarla, cioè potremmo...
Nemmeno io.
Vabbè, allora, vediamo di riassumerla. Qualche giorno fa, lo storico dell'Alte, rettore dell'Università Pestalozzi di Siena e presidente della Fondazione Museo Ginori Sesto Fiorentino, Tommaso Montanari, ha scritto una lettera, o comunque fatto un appello al ministro Giuli, chiedendo che ci fosse una mossa, no, rispetto al management della Fondazione, del museo, perché non sapeva più nulla, insomma era tutto fermo. E nelle scorse ore voi avete saputo invece che Giuli sta lavorando o ha deciso in maniera definitiva.
Ha già deciso
di affidare la presidenza del Museo Ginori al sindaco di Rio dell'Elba, l'avvocato Marco Corsini. Allora, io l'ho riassunta molto brevemente, poi diremo qualcosa del museo perché non tutti magari lo conoscono e l'importanza della storia eccetera eccetera, ma lei oggi ha avuto anche una conferenza stampa con il presidente della giunta regionale Eugenio Giani per dire cosa?
Per esprimere tutto lo sconcerto e aggiungerei anche il disprezzo per il modo in cui si tratta la cultura e le istituzioni culturali da parte di questo governo. La Fondazione Ginori è una fondazione composta da Comune di Sesto Fiorentino, Regione Toscana e Ministero della Cultura. Il presidente appunto è nominato dal Ministro della Cultura, sentiti la Regione e il Comune. Alla scadenza naturale dell'attuale organismo, Consiglio d'Amministrazione, ottobre scorso, il ministro Giuli ci scrive e ci dice: mia intenzione è riconfermare il presidente Montanari nell'incarico, e ci chiedeva un parere. Sia io che Gianni abbiamo risposto, eravamo d'accordo. Poi tutto è andato sotto silenzio, non è stato fatto nessun atto, il ministero è stato fermo, tant'è vero abbiamo provato a sollecitare nelle scorse settimane. Ieri la doccia fredda, la comunicazione che il ministro ha scelto tale avvocato Marco Corsini, che non conosco, non contesto la persona, ma che oltre a essere sindaco di un comune dell'isola d'Elba e oltre a essere avvocato e aver fatto l'assessore a Roma con il sindaco Alemanno, nel suo curriculum vitae non, non c'è traccia, diciamo, di nessuna attività culturale, di guida di fondazioni o di una qualche competenza anche lontana, diciamo, nel mondo dell'arte e della cultura. Noi non ce lo spieghiamo, o meglio, chiediamo a Giuli con forza che spieghi il perché il voler far fuori un presidente che insieme a tutto il consiglio di amministrazione a titolo completamente gratuito in questi anni ha guidato la fondazione, anni in cui sono ripartiti i lavori per la riapertura del museo, anni in cui è stato fatto un lavoro importante sulle mostre, sulla catalogazione, su tutto quello che era necessario per salvaguardare la collezione e rilanciare il museo. Oggi arriva questo, non vorremmo che l'unico motivo fosse il mettere a tacere ogni voce che critica l'attuale governo.
Ecco, quindi un motivo politico, diciamo. Allora, diciamo anche che insomma, facciamo l'avvocato Corsini ha comunque un curriculum, no, di spessore, è stato capo dell'ufficio legale delle Poste, è stato dal 96 al 2000 capo dell'ufficio legislativo del Ministero dei Lavori Pubblici, quindi centrosinistra, quindi come dire, lei stesso ha detto nulla, no, nulla questio sulla persona Marco Corsini. La questione riguarda il metodo e riguarda anche le ragioni di questo avvicendamento improvviso. Allora Montanari dice forse dietro c'è la questione della querela che il ministro dell'agricoltura avrebbe fatto recentemente nei confronti per l'appunto di Montanari. Queste sono parole insomma dello stesso storico dell'arte, il professor Montanari. E sarebbe comunque insomma un po' particolare, no?
Ma e ce lo spieghi il ministro Giuli qual è il motivo? Qual è il motivo di nominare una persona che sicuramente ha un curriculum di tutto rispetto per quanto riguarda la guida delle Poste, per quanto riguarda opere pubbliche importanti, ma che niente ha a che vedere col mondo della cultura e con il nostro territorio? Ma come dire, fosse uno storico dell'arte saremmo a parlare di un'altra cosa. Ci spieghi come mai a ottobre andava bene riconfermare il presidente Montanari, dandone quindi un giudizio positivo su quello che aveva fatto, e poi tutto insieme questa opinione cambia bruscamente senza nessuna interlocuzione. Ci spieghi come mai, ripeto, a pensar male, come ci insegnava qualcuno, si fa peccato, ma talvolta ci si azzecca, non vorrei che fosse il solito vizio della destra che deve per forza occupare ogni singolo spazio di ogni singola istituzione con qualcuno che non critichi mai chi guida, ma piuttosto appunto silenziare chi invece fa il proprio mestiere di cittadino e di intellettuale, cioè è quello di esprimere le proprie opinioni.
Sì, anche perché poi ci lamentiamo, gli intellettuali non fanno gli intellettuali, quindi diventa un cortocircuito. Chiudiamo, sindaco, dicendo un po' qual è il progetto, no, anche sul museo che state portando avanti, perché il museo è stato acquisito dallo Stato italiano nel dicembre 2017 dopo che era stato chiuso a seguito del fallimento del Richard Ginori, no? E c'è un impegno anche importante anche della vostra amministrazione perché possa diventare un polo culturale diremo di riferimento dell'area metropolitana fiorentina.
Beh, certo che sì, noi abbiamo spinto tanto insieme alla Regione Toscana, prima con Enrico Rossi, poi con Eugenio Giani, insieme a Tommaso Montanari e insieme al ministro Franceschini, perché nascesse la fondazione, cioè uno strumento che non solo seguisse i lavori di restauro e di riapertura del museo, ma che poi fosse in grado, come dire, di aprire uno spazio di conoscenza della storia della porcellana a Sesto Fiorentino, della storia della Richard Ginori, che non è solo storia di grande sapere umano, di cultura, di arte, ma è un pezzo di storia anche del movimento dei lavoratori e delle lavoratrici, del movimento sindacale, di una città intera che è cresciuta intorno alla propria fabbrica. Come dire, vedere che adesso siamo a un passo dalla parte finale dei lavori, iniziare a traguardare l'apertura finalmente del museo con tutto quello che ne consegue, arrivare, diciamo, a dover gestire una situazione come questa, una doccia fredda come questa, è oggettivamente deprimente, ecco, e credo si meriti tutta l'indignazione di chiunque pensa che la cultura ha da essere libera e non deve rispondere a nessun padrone.
Peraltro, come lei ricordava, Montanari è stato protagonista della vicenda sin da subito, no? Poi ha scritto pubblicazioni, insomma. Lasciamo stare. Buona serata al sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi.
Anche a voi.
Grazie di essere stato con noi. Dunque, c'è codice giallo sulla Toscana, esteso mercoledì 12 per tutta la regione, perché è prevista una vasta area depressionaria che sin dal pomeriggio di oggi porterà un graduale aumento delle stabilità, precipitazioni sparse temporali, eccetera, eccetera. Veniamo alle previsioni del tempo. Dunque, per domani sulla Toscana cielo molto nuvoloso coperto, precipitazioni diffuse, localmente anche temporalesche, in particolare sulle zone settentrionali e costa centro-nord tra la notte e la mattinata, neve generalmente oltre 1600 metri sull'Appennino settentrionale, in calo a 1500 in serata. I venti sono moderati meridionali con raffiche sulla costa, arcipelago crinale appenninici e sottovento ad essi, venti moderati meridionali con raffiche su costa, arcipelago. Le massime sono in calo, le minime invece sono in lieve aumento. È tutto, grazie a Giustina per l'ottima regia, dopo la sigla City Lights e poi il Popolare Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline sera.